Tutti parlano di omnicanalità, ma meno dell'1% delle aziende riesce a trasformare l'omnichannel in revenue. Sono Omar Fogliadini e sono qui per raccontare cosa funziona nel mondo vero e cosa non funziona. La mia missione è semplice: semplificare l'omnicanalità. E sono qui con la partecipazione speciale di Gianluigi Zarantonello. Ciao Gianluigi.
Ciao, un saluto a te e anche a tutti quelli che ci ascoltano.
Il nostro ospite oggi è Marco Franzoni. Ciao Marco.
Ciao Omar e buonasera a tutti.
Per chi non ti conosce, ci racconti cosa fai e un po' della tua esperienza?
Assolutamente, innanzitutto è un piacere essere qui con voi. Ho iniziato lavorando per circa 12 anni, prima alla tua agenzie digitali, e mi sono occupato prevalentemente di digital marketing, advertising, SEO, web analytics, e essendo appunto in agenzia su molteplici industrie e aziende di dimensioni differenti. Dopo 12 anni ho completamente cambiato settore, nel senso che sono passato in azienda per concentrarmi di più su un unico progetto. Da allora appunto lavoro nella tua azienda da più di 6 anni. Prima un'esperienza di 2 anni nel gruppo Mioglio come web marketing manager, quindi all'interno di un'azienda fortemente retail con più di 1.000 negozi monobrand solamente in Italia. Poi come head of e-commerce in Tiziana Fauci, una realtà molto importante nel campo del multi-brand di lusso, una boutique con più di 300 brand e più di 20.000 referenze, nuove referenze l'anno. E dopodiché, infine, sono arrivato in René Crauvilla come Global Head of E-commerce, dove lavoro da quasi 2 anni, all'interno di questo brand prestigioso italiano specializzato in calzature femminili di lusso, occupandomi sempre di business digitale, digital marketing, e-commerce e CRM.
Bella carriera. Senti Marco, ma oggi che siamo in un mondo omnicanale e siamo globali, iperconnessi, abbiamo però a che fare con un cliente, con un buyer che spesso è stanco, è distratto, è interrotto. Tu cosa vedi funzionare e cosa no dal tuo punto di vista?
Fondamentalmente, credo che da una parte abbiamo un cliente, un buyer che fondamentalmente è tartassato da ricerche di attenzione da parte dei brand. E allo stesso tempo, quindi, cosa abbiamo? Abbiamo una trama ancora più fitta per appunto dialogare con il potenziale consumatore. E quindi qui mi rifaccio anche un po' al tema del famoso funnel. Un modello che ormai ha molti anni, in cui oggi troviamo sicuramente ancora dei punti chiave. Abbiamo tantissimi micromomenti e quindi tantissime occasioni di incontro tra consumatore e marca. Quindi sicuramente quello che dici tu è vero, è sicuramente più frammentato e da parte anche dell'azienda mi viene da dire c'è anche quasi un'ossessione nel trovare un acquisto d'impulso per ovvi motivi a livello di efficienza economica, tra fast checkout, promozioni e così via. Quindi si cerca sempre di intercettare l'utente e chiudere la vendita. Dall'altra parte, però, che cosa ho riscontrato per mia esperienza un po' in questi anni? Innanzitutto che anche utilizzando delle piattaforme o ad hoc per il tracciamento del contributo per canale, in realtà, soprattutto quando parliamo anche di prezzi medi per prodotto non banali, in realtà la customer journey dell'utente è più complessa. A livello proprio di arco temporale, ho visto delle journey anche di 10 e più giorni per arrivare all'acquisto, con differenti touch point diversi, quindi l'utente non sempre arriva e acquista subito, ma il più delle volte arriva, poi ritorna da un altro canale, poi scompare, dopo qualche giorno ritorna. E quindi la trama si infittisce sempre di più. Dall'altra parte, per mia esperienza, dal fast fashion al premium e al lusso, il CRM rimane qualcosa sempre di importante. Quindi che un CRM che porta un contributo poi sulle vendite nette e-commerce, senza contare poi il contributo a livello di retail, comunque superiore al 20%, quello che ho visto un po' io, anche con dei picchi anche molto più alti per alcuni brand. Quindi significa che c'è una relazione dietro, e la vendita quindi non arriva in maniera istantanea. Quindi possiamo non chiamarlo più funnel, possiamo chiamarlo flywheel, ma ad ogni modo la necessità di creare una connessione, quindi degli ambienti per conversare l'utente, non solo rimane, ma diventa in realtà più importante e più complesso. Quindi in questa ottica può essere interessante, netto di poi avere anche un certo tipo di visione, e lì magari ci arriviamo anche un po' più tardi, però è interessante per mia esperienza testare dei progetti anche pilota. Quindi riporto giusto alcuni esempi nella mia passata esperienza nel testare dei progetti pilota anche a livello drive-thru, quindi testare anche delle campagne search che portano l'utente direttamente all'apertura di banalmente di Google Maps e l'attivazione del navigatore per arrivare poi nello store fisico e tracciare il footfall, quindi tracciare direttamente poi le persone che entrano in negozio partendo da una ricerca sul digitale, piuttosto che effettuare delle campagne di reach and frequency, vederle non solo in ottica di process intent, vedendo appunto, registrando l'uplift, ma poi cercando di fare matching fra gli utenti che hanno visualizzato i contenuti video e gli utenti che hanno effettuato degli acquisti in negozio, facendo matching ovviamente con i dati a CRM. Quindi sono progetti pilota e bisogna capire se si riescono, diciamo, a testare e ad effettuare. Ma il tema qual è? Provare a farli, perché ci sono diversi territori che al brand possono essere inizialmente inesplorati, ma che poi possono dare delle soddisfazioni. E ad ogni modo significa conoscenza sul proprio utente e soprattutto anche sulle dinamiche che ci circondano.
Mi pare di capire quindi che provo a portarti il mio reframing. Allora, il funnel l'abbiamo utilizzato per tanto, però oggi siamo in un concetto di comportamento dell'utente che non è più lineare. Poi quando metti assieme il digitale e il fisico, appunto tu parlavi di una trama un po', questa tela di Penelope, dove quindi tutto diventa complesso, ci sono sempre più canali, e ovviamente aumenta la complessità di gestione oltre che gli strumenti per gestirlo. Però in questo caso mi pare molto forte il tuo stimolo a continuare a mantenere un rapporto su tutti i canali sempre più forte, per passare da una logica puramente transazionale a una logica comunque di relazione, di brand, di marca che si costruisce col tempo. E quindi direi che l'omnicanalità in questo caso richiede per forza un passaggio alla gestione del ciclo di vita del cliente, no? Il famoso Customer Lifecycle Management. Poi Gianluigi, mi piacerebbe una tua opinione, perché ascoltando Marco a me veniva in mente il quantum consumer, non so se hai mai sentito questa modalità, cioè dove oggi il consumatore magari è un acquirente di beni di lusso, però in questo momento, mentre sta facendo la discovery o comunque sta facendo un minimo di consideration, è fermo a un distributore di benzina scontato a fare benzina, no? Quindi cerca sul telefonino una cosa che è quasi l'opposto dell'attitudine di consumo che invece sta consumando proprio in quell'istante. Quindi per la tua esperienza, Gianluigi, come ti ritrovi sulla visione che diceva Marco?
Allora, partendo dal tuo ultimo spunto, sicuramente il discorso, e anche quello che diceva Marco, il discorso dei moments in questo è importante, no? Perché fondamentalmente lo stesso c'è un esempio che non è ambito modo o lusso, ma per esempio quando tu sei al supermercato e ci vai alle 10 di sera e stai e devi comprare qualcosa di cui hai urgenza, la tua necessità di andartene fuori il prima possibile con meno frizioni possibili, meno barriere possibili, se potessi buttare fuori dalla finestra saresti felice di farlo per non passare per le parti più affollate. Magari nello stesso supermercato poi ci vai per comprare qualcosa invece per fare un pranzo o puoi comprare una bottiglia o qualcosa del genere, allora magari hai piacere di starci più tempo e anche di avere qualcuno che ti ferma, che ti consiglia, che ti spiega all'interno dello stesso contesto. Quindi sicuramente il moment, e questo vale per qualsiasi tipo di acquisto, adesso ho fatto un esempio volutamente fuori ambito, ma proprio per dire come effettivamente questo è importante. Così come sì, un'altra cosa importante è proprio perché questo cliente fa dei percorsi così particolari, così poco prevedibili, una cosa molto importante è seguire le sue tracce, no? Quindi tutte le cose che lui fa possono essere importanti per capire poi qual è la sua attitudine, qual è il suo interesse, soprattutto se parliamo di acquisti di beni non praticamente ripetuti e frequenti, come possono essere i beni di lusso, è ovvio che non è che ti puoi basare più di tanto sul comportamento d'acquisto per capire il cliente, lo fai sicuramente, ma il comportamento d'acquisto vuol dire che compri un prodotto ogni tanto. E poi vabbè, come nota sempre quello che diceva Marco, con cui mi trovo d'accordo, c'è da dire sicuramente che una delle parole, abbiamo detto forse anche l'altra volta, chiave è anche orchestrazione, no? Perché per fare tutte queste attività, no? di usare tutti questi touch point, di sperimentare eccetera, bisogna anche riuscire a dare un messaggio, un'esperienza che sia coerente, no? E una delle grandi difficoltà oggi è fare questo lavoro perché è complesso, no? Sono tanti touch point, non tutti li presidiano le stesse persone, e quindi il discorso del customer lifetime value, ma anche del customer journey inteso in maniera più generale, è importante per riuscire a mettere tutti in fila lungo un percorso che però è centrato sul cliente, non è centrato sulle nostre problematiche interne, no? Tante volte le aziende di qualsiasi tipo di ordine, di dimensione, di settore, fanno i customer journey basato sulle proprie difficoltà, quindi faccio determinati passaggi perché sono quelli che io riesco a far funzionare, invece in realtà il problema è che il cliente non interessa a niente i tuoi problemi, cioè, i problemi sono tuoi, il cliente ha bisogno di fare la migliore esperienza possibile. Questo è un cambio di paradigma che in tutti i settori non è banale. Poi questa è un po' un'opinione di esperienza personale che ho fatto anch'io al fast fashion, quindi conosco un po' anche quella tematica che dice Marco.
Però mi hai passato un assist, questo non lo lascio lì. Allora, visto che le aziende spesso costruiscono le journey attorno a quello che possono fare e non al cliente, quando invece tutti dicono di essere customer centric, allora lo rigiro su un'altra cosa. Oggi tutti noi come clienti diamo un valore al tempo che non abbiamo mai dato prima, quindi abbiamo parlato anche di lusso, che è un settore dove invece di solito il tempo non ha questo impatto classico. Quindi a te Marco un ragionamento sul tempo. Il tuo cliente, o in generale il cliente per quello che vedi tu, è disponibile ad aspettare oggi? Perché a noi capita proprio in questi giorni di riflettere su studi sulla pazienza del cliente, no? La pazienza del cliente ora è misurata in un negozio nel fatto di essere assistito entro 3 minuti. Se non sei assistito in 3 minuti, boom, l'esperienza finisce e passi addirittura dall'altra parte. È chiaro che poi, se parliamo del mondo luxury, c'è un tema di brand e di community attorno al brand totalmente diverso. Però a te questa domanda, il tuo cliente o il cliente che tu vedi anche in segmenti diversi, ha questa disponibilità ad aspettare?
Vi condivido alcuni comportamenti, ad esempio, che ho visto in questi anni, quindi anche in segmenti diversi, che però manifestano una comune esigenza proprio sul tema del tempo. A livello di, proprio nel lancio delle promozioni del Black Friday, un comportamento comune è l'apertura istantanea di tantissime live chat. Quindi nel momento in cui si lanciano magari delle newsletter, ad esempio per appunto promozioni forti come il Black Friday, all'arrivo del traffico, del picco di traffico, corrisponde a una fortissima attivazione di live chat. Quindi l'utente arriva e vuole capire subito se quel modello può andare bene, magari il materiale, magari la vestibilità, a fronte anche del fatto che il tempo in quel caso incide ancora di più perché arriva poi la paura di perdere l'occasione, quindi di farsi sfuggire il modello preferito. Dall'altra parte, un comportamento simile ma con dei risvolti diversi, è anche l'alta percentuale, gli alti volumi di contatto che arrivano dagli utenti che hanno effettuato un reso. Quindi l'utente che ha effettuato magari una richiesta di reso, subito dopo ti chiama. Ti chiama perché, magari non vuole perdere tempo per leggere che cosa deve fare e se lo vuole sentire dire al telefono, ad esempio. Quindi il suo obiettivo è fare il reso, è farlo in maniera veloce, non ha pazienza, ti chiama, vuole capire subito quali sono le informazioni che deve reperire per poterlo fare. Piuttosto che invece in ottica di conversion rate, in quel caso proprio attivando da un giorno all'altro la spedizione express gratuita, piuttosto che la spedizione standard, quindi permettendo all'utente di avere il proprio prodotto magari 3-4 giorni prima, questo ha portato un impatto diretto e immediato soprattutto sul conversion rate. E anche qui, sempre in termini di impatti sul conversion rate, l'implementazione di tecnologie che hanno permesso di incrementare la velocità di caricamento delle pagine, soprattutto mobile first, che poi sappiamo è un canale, il mobile first in realtà è uno strumento dove l'immediatezza diventa ancora più importante, si accentua questa poca disponibilità da parte dell'utente del tempo. E quindi anche in questo caso offrire un'esperienza più fluida, più veloce, ha direttamente un impatto poi sul conversion rate. Se poi pensiamo, vi porto un altro esempio che mi ha portato a riflettere, soprattutto per realtà con una forte capillarità a livello di retail, il click and collect, l'esperienza diretta, ma anche ascoltando anche tanti altri colleghi, la percentuale poi di ritiro in negozio, sul totale delle vendite online, in alcuni casi è veramente molto alta. E da una parte riflette sicuramente un tema di costo di spedizione che l'utente può risparmiare in questi casi, ma anche un risparmio di tempo, perché recarsi in negozio magari significa risparmiare 1-2 giorni. E anche questo quindi porta, diciamo, è un'altra indicazione che ci porta a pensare quanto in realtà l'attenzione sul tempo e l'immediatezza sia qualcosa che ha tanto valore per l'utente. Senza, ecco, e ultimamente invece ho testato un canale WhatsApp su un ambito customer service, e anche qui è bastata l'attivazione per avere delle percentuali sopra il 15% di conversazioni totali. Quindi significa per l'utente avere qualcosa di facile, di veloce, di immediato, diciamo in una chiave proprio di aspettativa, perché in questi anni le aspettative dell'utente sono cambiate, si sono modellate moltissimo, vuoi per degli avvenimenti come il Covid, vuoi per l'offerta che alcune big company hanno portato a essere lo standard. E quindi le aziende oggi si trovano a dover soddisfare questa aspettativa. In realtà, anche, lo dico proprio anche come utente, non sempre le aziende sono fornite, sanno come essere connessi con l'utente e soddisfare queste aspettative. Vi riporto un mio caso personale che mi è capitato qualche mese fa. Mi sono recato a una fiera importante di moto e ho trovato uno stand molto interessante, molto bello, di un brand che fa pneumatici. E ho chiesto un'informazione alla persona che era all'interno del brand, però mi aveva rimandato a reperire l'informazione. Da lì ho fatto la foto, lo stand della gomma che avevo visto, che mi piaceva molto. Sono andato poi, tornando dalla fiera, sono andato sull'Instagram del brand e ho mandato un direct chiedendo dove potessi reperire quella gomma. Quindi chiedevo ad esempio una lista dei fornitori per acquistare. Non ho mai ricevuto risposta. Quindi, e la domanda poi che ci poniamo è: quindi il brand avrà fatto poi anche degli investimenti sicuramente per essere presenti alla fiera, in termini quindi di comunicazione. Se però delle giorni, la trama è fitta, se però queste giorni l'utente le richiama, le ricerca, perché dice un contatto diretto, è anche veloce e semplice, ma dall'altra parte non riceve risposta perché l'azienda non sempre ancora oggi è in grado di usare come e quali canali presidiare, si crea una disconnessione tra azienda e consumatore finale.
E questi sono episodi che spesso ce li ricordiamo soprattutto su aziende B2B che iniziano a muoversi al 2C, no? Quelle 2C di solito sono un po' più organizzate, anche se non dobbiamo ovviamente mettere in mezzo nessuno, però a me viene un altro elemento ragionando prima e lo voglio girare come provocazione invece ad entrambe. Allora parliamo di unicità, di bene distintivo, magari anche di scarcity, e allora ovviamente il collegamento prima era col settore del lusso, eccetera. Ma allora, se io sono un brand forte, se ho qualcosa di unico, se ho qualcosa di differenziante, posso esimermi oggi da ridurre l'effort del cliente? Cioè, dato che io ho questi caratteri così distintivi, il mio cliente, la mia community, tollera di più il fatto che io possa essere non seamless? Gianluigi, tu che ne pensi di questa provocazione?
Ma ti direi proprio di no, nel senso che secondo me quello che il cliente può comprendere a fronte di un brand molto forte, ma soprattutto a fronte di un prodotto molto unico, è il discorso del tempo di attesa. Però il tempo di attesa non vuol dire che in quell'attesa necessariamente uno deve rimanere nel dubbio di che cosa stia succedendo. Il tempo di attesa vuol dire che accettiamo, può accettare il cliente, la possibilità appunto che il prodotto non sia pronto in tempi veloci, perché sa che c'è, perché c'è una narrativa, c'è alcuna motivazione, perché la narrativa arriva ma fino a un certo punto, poi se non c'è la motivazione la narrativa a un certo punto casca, diciamo. C'è una narrativa basata su una motivazione che ci vuole del tempo per fare questo prodotto perché c'è una lista d'attesa, eccetera. Però diverso è dire: allora io sto nel dubbio, non so niente, tollero le esperienze, diciamo, deficitarie nel mentre. Anzi, il punto è che più il brand è forte, meno si può permettere le esperienze deficitarie. Quindi secondo me in realtà la forza del brand non deve essere fraintesa come possibilità di fare tutto quello che si vuole. La forza del brand deve essere interpretata come: con delle posso dare delle motivazioni per dei tempi più lunghi o delle esperienze diverse da quelle che possono essere l'esperienza immediata di Amazon che ti manda la cosa dopo un'ora. Questo la posso giustificare. Tutto il contrario non può essere assolutamente la giustificazione per un servizio sciatto. Anzi, deve essere, oppure il fatto che ti contatto su un canale e mi dici una cosa, ti contatto su un altro che ti dico un'altra, perché ti aspetti invece un rapporto relazionale di alta qualità, la capacità di essere riconosciuto. A te, cliente, non interessa sapere se uno ha comprato in boutique e poi ti parla online, o se parli online e poi compra in boutique. Questo non dovrebbe essere un problema per il cliente, perché ti aspetta un approccio molto più one to one, molto più relazionale. Quindi distinguerei, no? La forza è poter avere delle motivazioni per fare delle cose che non sono la solita velocità immediata, come diceva anche Marco, a cui poi adesso lascio la parola, e come dire, il servizio di tipo diverso da quello che è il settore. Però il livello invece non può essere assolutamente svilito, perché altrimenti ovviamente si perde proprio la promessa, no, di essere a un livello. Cioè noi cerchiamo di posizionare tutto a un livello alto in tutto, non solo nel prodotto, perché altrimenti c'è un prodotto che ti dice un messaggio e poi ti dice un servizio che ti dice un altro, e non è compatibile. Perché poi è la classica tema della coerenza, cioè qui parliamo di coerenza, non è che parliamo digitale, fisico, digital, qua parliamo di coerenza, cioè ci sono di altissimo livello e poi ti dà un servizio scarso, cioè non è che c'è molto da filosofeggiare, lasciatemi dire, è molto più brutalmente tangibile il problema.
E tu dici, Gianluigi, il cliente non vede i canali, il cliente no. Vede un brand, ha delle aspettative, poi sì. Che sia il negozio, un marketplace, digitale, il call center, il cliente alla fine oggi in realtà ha delle aspettative fluide, cioè ha un riferimento ai best in class e si aspetta, quindi puoi avere un prodotto fantastico, ma poi la tua gestione delle interazioni, il fatto di semplificare la vita al cliente è ormai un'aspettativa trasversale, indipendentemente dai
segmenti. Sì, assolutamente. C'è un prodotto made to measure che ovviamente richiede più tempo di un prodotto fatto, chiamiamolo in serie, per quanto in serie limitata, e ha una narrativa e anche una motivazione tangibile per dirti che non te lo posso fare, me lo puoi ordinare oggi e ricevere domani col Nest, col same day delivery o 90 minuti di consegna infra città. Questa è una promessa che non posso mantenere, ma che il cliente non si sciocca se non la mantengo. Diverso è che se chiamo qualsiasi canale di contatto per capire dove è questo stato del prodotto, questo sapiente ti dica, non ne ho la più pallida idea, perché io mi occupo dell'online, oppure mi occupo del fisico, oppure io faccio customer. E questa è una narrazione che è incoerente col fatto che dice tu cliente sei al centro dei nostri pensieri e del nostro servizio, no? Ma questo, lasciami dire, vale per qualsiasi livello di prodotto.
Marco, senti, invece, tu hai un'esperienza digital ormai da 15 anni, super giù, però dico, al di là di questo imprinting, tutte le volte che si parla con qualcuno che ha uno stampo più tradizionale di omnicanalità, c'è sempre stato il classico bastione dove tutto quello che faccio sul digitale mi ruba budget per il fisico o magari mi cannibalizza le vendite. In realtà però negli ultimi anni, in particolare adesso, mi sembra che questo assioma sia totalmente sfatato. Dal tuo punto di vista sul mercato, cosa diresti a chi è in un ruolo come il tuo, dove alla fine sei un head of e-commerce, dovresti essere estremamente concentrato solo sulla parte digitale, però appunto prima parlavi di campagne di drive to store per valorizzare una serie di aspetti.
Sì, io, ma diciamo che in realtà, diciamo, oggi sicuramente meno, ma sappiamo che con la crescita sicuramente del canale online si è creato, tra virgolette, anche un conflitto inizialmente tra offline e online, quindi un'idea che ci possa essere un certo tipo di cannibalizzazione di un canale verso l'altro. In realtà anche quello che diceva poco fa Gianluigi riflette quella che è la realtà in cui un utente omnicanale che non vede una separazione tra i diversi ambiti, ma vede e vuole un'esperienza fluida in relazione a quella che è la sua esigenza, che può essere quella di navigare un sito, di andare poi a trovare, di acquistarlo magari in negozio o magari invece online per farselo spedire. Quindi è un qualcosa che sicuramente abbiamo un comportamento fluido da parte dell'utente e abbiamo in realtà anche tantissimi, pian piano le aziende le hanno anche sempre di più, dei dati per capire questa connessione tra online e offline, analizzando anche i dati degli utenti e anche i loro percorsi d'acquisto. Sicuramente il Covid ha rotto, diciamo, certi tipi di barriere, ma senza dubbio la sfida è quella di creare dei ponti all'interno delle aziende, vederle sempre meno a silos, perché lo sappiamo, il consumatore è uno, il brand è uno, dobbiamo mirare a creare delle experience volte a soddisfare il nostro cliente. Tutt'al più, Omar, lasciami dire, all'interno di un contesto complesso come parlavamo poco fa, quello che succede sui vari mercati, le dinamiche delle diverse industrie. Quindi a maggior ragione cercare insieme di capire in che modo creare queste connessioni, in che modo la comunicazione dei propri touchpoint, che sia fisico, che sia un social, che sia l'e-commerce, che sia il CRM, cercare di unire questi puntini. Anche perché mi viene da dire che oggi sicuramente c'è un fortissimo tema di storytelling dettato dall'azienda. Dall'altra parte, poi, come anticipavate poco fa tu e Gianluigi, in realtà le journey si sviluppano in base ai comportamenti degli utenti e non si possono quindi preimpostare. E quindi cosa succede? Succede che esistono e nascono dei territori e di comunicazione direttamente dagli utenti. Quindi è l'utente che sceglie un touch point e incomincia a parlare di te, che tu ci sia o no. Questo avviene. Oppure ci sono dei touch point che magari vengono attivati da parte del brand, ma non tutte le aree all'interno sono coinvolte o ne sono a conoscenza. O magari è qualcosa che nasce, fra virgolette, dal basso, quindi senza avere un certo tipo di pianificazione. Oppure dei canali istituzionali che in realtà magari sono meno ingaggianti per l'utente finale, rispetto ad altri magari più informali che però sono più capaci poi di comunicare con il target. Quindi principalmente mi verrebbe da dire che un punto importante a livello prioritario è essere all'ascolto. Dobbiamo essere all'ascolto, provare a leggere questi dati, mappare delle conversazioni e capire quali sono i territori che hanno bisogno di essere presidiati e leggendo, diciamo, facendo un certo tipo di esercizio, quindi abituandosi a leggere i dati, è lì che emergono magari dei dati strani che allora ci fanno porre delle domande. Come mai? Che cos'è quel dato? Cos'è quel picco di traffico? E vai a scoprire un nuovo social media dove gli utenti magari parlano di te, ad esempio. Quindi cercare di lavorare in una visione olistica.
È il centro dell'omnicanalità, l'orchestrazione, che è assolutamente il termine più appropriato. Spesso quando si parla di omnicanalità abbiamo tutti però questa visione legata un po' a B2C o in taluni casi a un tema di tecnologia, no? Parliamo di sistemi, parliamo di tool. In verità però ci sono, appunto, come stai dicendo, processi, persone. È veramente un cambiamento nella modalità nella quale si va a interagire con un cliente, no? Non sono più io azienda a dare per scontato una serie di cose, ma ascolto il cliente perché tra l'altro oggi il cliente è padrone della sua journey, no? Ogni cliente è padrone della sua journey, io azienda sono in una posizione diversa. Allora, qui un altro elemento che però mi dà dello story doing, visto che prima parlavamo che lo storytelling da solo non basta, no? Storytelling e narrativa. Allora, spesso e volentieri, quando si evolve in una direzione omnicanale, le aziende che hanno un'impostazione tradizionale vanno con modalità di full outsourcing, no? Cercano un operatore che ti possa fare l'e-commerce, ti dà la piattaforma dell'e-commerce, ti dà magari il customer care e la logistica. Questo però è un po' una contraddizione, nel senso che sì, ti velocizza, ti abilita, però toglie anche l'elemento fortemente distintivo di questi processi che poi rendono veramente la tua experience. Tu, Marco, che ne pensi di questi tipi di approcci che spesso sono necessari, però rispetto a una visione strategica allineata agli obiettivi che dicevi prima, mi sembra che oggi vadano un po' corti.
Sì, diciamo che nella mia esperienza ho avuto la fortuna di vedere diversi modelli più ibridi, alcuni totalmente in sourcing per motivi proprio di efficienza e in altri casi di full outsourcing. E in totale trasparenza, diciamo che a priori, perché poi bisogna anche calarsi poi nelle realtà, e bisogna far funzionare appunto il business. In realtà non c'è una strada sbagliata ed una strada giusta. Ci Ci sono, in realtà, proprio per essere pragmatici, degli aspetti che devono essere considerati per poter orientare al meglio la scelta. E sono degli aspetti di natura sicuramente commerciale, quindi se andiamo a parlare poi di rendicontazione finanziaria, di volumi, quindi mettere le mani sui dati e capire se in termini di valori assoluti può avere senso o meno esternalizzare o sviluppare un team interno e dotarsi di strumenti ad hoc. Ma un aspetto poi che ritengo fondamentale, anche perché vedo, diciamo, il tema poi il sourcing, sullo sourcing, un qualcosa di fluido. Quindi partire con una strada significa poi non per forza avere la vita, ma poterla poi cambiare, ritornare indietro. Quindi è un qualcosa che per me deve essere visto in un'ottica abbastanza fluida. E soprattutto avendo, diciamo, cercando di fotografare lo stadio evolutivo in cui si trova il business digitale dell'azienda. Quindi capire in che stadio si trovano i diversi ambiti di lavoro, quindi l'advertising, il CRM, alle piattaforme, ai volumi, per capire se già abbiamo una Ferrari e quindi bisogna avere un proprio pilota e i propri macchinari per gestire questa Ferrari, o se in realtà siamo ancora all'inizio del percorso. E questo sia veramente un elemento chiave. Cercando di prenderlo poi su quello che è la visione a medio e lungo termine, quindi dove si vuole arrivare fra 3, fra 5 anni, anche a livello di visione, ed è un tema, e a livello di numeri. Dentro i numeri, in realtà, ci si costruisce poi la strategia per raggiungere quegli obiettivi, ed è lì che si capisce come costruire il progetto, con chi farlo, perché quello che, di cui parlavi tu, quindi anche il tema poi dell'attenzione sul cliente, come fai ad averla? Ti devi dotare di strumenti, di un team interno, come fai a gestirla? E sicuramente ci sono dei pro e dei contro in entrambi i casi, e sicuramente in alcuni stadi evolutivi del business il fatto di lavorare, di poter lavorare in outsourcing, ti può permettere di investire il tuo tempo in aspetti più strategici, più rilevanti, ma anche tattici, che però li puoi scaricare a terra velocemente in roadmap e possono avere un impatto lato business, piuttosto che invece concentrarsi su delle micro task in termini di contratti, manutenzione, micromanagement e così via, senza avere magari delle inefficienze a livello di investimenti. Dall'altra parte però l'insourcing, lo sappiamo perfettamente, ti può dare una gestione, una visione del cliente in termini di customer care più customizzata, ma soprattutto fin dall'inizio, cosa che quindi puoi arrivare con l'outsourcing, ma con un lavoro più step by step, quindi alzando l'asticella e portando a lavorare il team nell'ottica in cui stai pianificando il lavoro. E sicuramente con l'insourcing puoi lavorare con un livello di profondità ottimale, soprattutto fin dal primo momento, perché imposti il lavoro come ce l'hai in testa tu. E c'è però, attenzione, sicuramente un tema di integrazione, che nel full outsourcing può avere delle limitazioni, ma per certi aspetti può avere meno complessità. In termini di insourcing, diciamo che puoi avere tantissime opportunità e potenzialmente puoi fare quello che vuoi, però questo poi crea delle complessità e hai poi dei tempi e dei progetti anche complessi da dover portare a termine. Sicuramente poi c'è un tema, mi piace sottolineare, che è un tema anche poi di commitment delle persone, quindi avere anche, diciamo, frecce al proprio arco in termini di pensieri, visioni, condivisioni, insight che possono avvenire, credo anche assolutamente a livello di outsourcing, ma in quel caso bisogna essere capaci di creare dei momenti ricorrenti di condivisione e di lettura dei dati e condivisione di questi tramite call, meeting e quant'altro. Si può lavorare per fortuna in modalità ibride in relazione poi a quelli che sono i propri obiettivi e soprattutto quindi i punti su cui la famosa promessa deve essere più forte. E in quel caso allora approfondisco e cerco di dotarmi il più possibile di qualcosa che mi possa avvicinare alla soddisfazione di quella promessa.
Gianluigi, di promessa, perché hai lanciato tu prima, quindi di promessa parliamo. Lascio chiudere a te trasversalmente su tutti gli argomenti di cui abbiamo parlato, perché abbiamo toccato veramente molti spunti, i tuoi pensieri.
Ma allora, partendo dall'ultimo argomento, quello in sourcing e outsourcing, sono d'accordo con quello che diceva Marco, dipende molto anche dal momento dell'azienda, però secondo me quello che non deve mancare mai è una solida, come dire, guida e percezione di quello che stiamo facendo. Cioè, parlando con una metafora, non mi ricordo in quale contesto l'ho sentita, in quale evento, ma comunque dicevano non compriamo auto, ma assumiamo piloti, nel senso che mettere su delle grandi macchine in outsourcing senza avere nessuno che le guida vuol dire perdere completamente il controllo e quindi review, tutto quello che vogliamo, ma non dobbiamo essere, non deve essere un corpo estraneo. L'outsourcing è il completamento di quello che tu non riesci a fare in casa, quindi non devi dare armi e bagagli tutti in mano a una terza parte, ma in base alla tua maturità puoi darne una parte, ma non devi abdicare il controllo completamente, non deve essere una cosa che si svolge come tante volte dico, ma questa è responsabilità del fornitore. No, se tu stai facendo una cosa che ha a che fare col tuo cliente finale, la responsabilità è sempre tua, poi il fornitore ci mette del suo, ma non puoi dire che è responsabilità sua, come se fosse una cosa a sé stante. Poi abbiamo parlato un po' di dati, per sicuramente il dato è anche molto importante per tornare a quel tema, no, dei vari canali, dei vari touch point, perché come abbiamo detto anche l'altra volta, è importante capire i segnali e anche importante, purtroppo bisogna essere anche concreti, remunerare i segnali, quindi tutti i vari modelli di attribuzione di vario tipo che ci sono, sia di attribuzioni di vendite, sia di attribuzioni di contributo al risultato, sono molto importanti, perché altrimenti una parte dirà io sono stato bravissimo, ho portato un sacco di traffico, tu non hai convertito, l'altra dirà no, sono io che converto, tu fai solo volume ma senza senso. Invece in realtà quello che deve essere la visione, deve essere la visione di insieme, tutti devono essere remunerati oltre che ingaggiati correttamente per la propria parte, altrimenti è la gara chi fa il proprio risultato, ma il proprio risultato non è che io devo portare a casa il mio risultato, devo portare a casa il risultato dell'azienda, e questa cosa quando entriamo nei territori dell'omicanalità comincia a diventare piuttosto scivolosa, perché naturalmente le aziende hanno i loro meccanismi di incentivazione, ognuno ha i suoi propri obiettivi e bisogna cercare di far sì che questi obiettivi siano invece collegati fra loro. Comunque sì, e poi per concludere, sì, sulla promessa secondo me torniamo sempre lì, no? Cioè io qualunque cosa si faccia, secondo me il vero tema è che questa cosa che si fa deve essere coerente con chi siamo noi, con qual è il nostro posizionamento e anche attribuire il senso ultimo che il cliente dà al nostro prodotto e alla relazione con la nostra azienda. Ne parlavo oggi in un contesto completamente diverso, dove fondamentalmente se prendiamo alcuni dei più celebri recenti fallimenti clamorosi, abbiamo per esempio il mondo dei vari Blockbuster o altri, o Nokia, dove facendo solo questi due ultimi esempi, Blockbuster non è fallita perché c'era qualcuno che faceva meglio le videocassette. Blockbuster si è perso di vista il fatto che loro non vendevano videocassette come supporti fisici, ma vendevano intrattenimento, piuttosto che Nokia c'aveva anche nella mission Connect People, però si è dimenticata che il tema non era vendere i cellulari fatti in un certo modo, ma era trovare dei modi migliori possibili per far comunicare le persone. Quindi secondo me alla fine di tutta questa storia dell'omnicanalità, l'omnicanalità deve essere qualcosa che funziona e coerente con quello che siamo noi. Se noi ci inventiamo di fare qualcosa di incoerente, possiamo essere omnicanali finché vogliamo, ma secondo me il gioco non funziona più. Quindi bisogna sempre essere un po' legati a chi siamo noi, alla nostra promessa e anche allo stato di capacità che abbiamo. Direi che mi sembrano già degli stimoli abbastanza interessanti per chiudere.
Allora, io ringrazio i nostri due business leader, Marco Franzoni, grazie.
Grazie Omar, grazie Gianluigi, è stato veramente un piacere.
Grazie Gianluigi per essere stato con noi e per aver tirato le fila di questo episodio.
A voi, grazie a tutti e grazie anche a chi ci ha seguito.
Grazie per averci ascoltato. Spero che ti sia portata fuori qualcosa di valore da questa puntata. Metti un like e condividi. Ci aiuta ad aumentare la community e l'esperienza da affrontare con altri business leader, ma anche ad imparare qualcosa da tutte le persone smart come te. Seguici su LinkedIn per spunti, contributi pratici e condivisione di esperienze come queste. La nuova puntata del podcast sarà disponibile una volta al mese su Apple Podcast e su Spotify. Mandaci il tuo feedback, le tue domande, le tue provocazioni. È uno spazio aperto di confronto vero. Risponderemo a tutte le domande alla ricerca di soluzioni semplici per problemi complessi.